ma sono un amico.
Carlito.
Dava io.
Draculino e Frankenstein. Occhio che Frankenstein si sente a pezzi. C'ha le pile scariche.
C'ha le pile scariche.
Luna piena lassù e l'uomo lupo urla. Un vampiro non è, se vede Pomodoro il conte Dracula.
Il conte Dracula.
E Carletto chi è? È un bimbo che si allunga. Sette metri e 33. E chi mi vede strilla. Oh mamma mia.
Ha una bocca famosa.
Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carlito.
L'uomo lupo.
L'amico. E chi sei?
Trovati per la seconda volta questo appuntamento di Samafood. Yes. Sto usando mai dei francesi, dei cinesi, dei svizzeri, però forse mai che lo dico.
Sì, ormai dobbiamo volare un po' più bassi.
Quindi non diciamo più una porta sfortuna.
Questa settimana sono in Italia i cinesi.
Salutiamo.
Salutiamo tutti i cinesi presenti in Italia.
Appunto. Bentornati al nostro appuntamento da parte di Nicola.
Da Silvestre.
Pierpaolo.
Nicola.
Chi sta preparando col fuori domani. Oggi abbiamo tanta gente, perché poi dovrebbe arrivare anche altra gente. Ormai siamo diventati.
Sì, ormai siamo sempre.
Come Maurizio Costanzo. No?
Siamo sempre più in cerca di nuovi primati.
Sì,
vi trasmettiamo da una cabina il telefono. Ricordiamo, questo è l'obiettivo odierno: riuscire a trasmettere alle 17 da una cabina telefonica.
Ce la faremo anche quello.
Esatto.
Presentiamo gli ospiti. Iniziamo da Tarantacci, ho detto bene. Componente di direttivo del Tarantacci. Faccio lì il nome perché mi hanno detto, però chiaramente io me ne ricordo la metà. Quindi. Luca me lo ricordo, giusto?
Presidente.
Che hai portato oggi con te, Luca?
Ho portato la vicepresidente, che è Danica, e una consigliera, che è Daniela.
Perfetto. Quindi, dopo, grazie per essere
grazie
venuti.
A voi.
Dopo
grazie.
Parleremo di questa bella realtà presente qua a Perugia.
Quindi abbiamo mezzo CDA, insomma.
Sì, quindi facciamo i bravi, sennò.
Beh, esatto, esatto.
Ma non abbiamo ancora un altro direttivo, abbiamo, dopo lo presenteremo.
Bene.
Abbiamo il presidente, quindi attenzione.
Ah, allora, oggi abbiamo tutta gente gallonata. Bene,
fai bravi. Poi tu hai portato uno scrittore. Giusto?
Io ho portato lo scrittore e poi scopriamo subito gli altarini, no? In realtà è un mio caro amico, ma sappiamo che è a Radiofonica e assiamo alla frutta.
Non ci conosciamo.
Familismo.
Esatto, familismo amorale proprio. Assiamo alla frutta, umorale e amorale, esatto. È con noi Luca Pipitone.
Ciao Luca,
che è un insegnante e uno scrittore, ci parlerà del romanzo che ha scritto ormai un paio d'anni fa e che ha ricevuto alcuni premi, svariati premi, è stato
perfetto.
Pubblicato, e ci parlerà anche di un interessante progetto di adozione internazionale.
Perfetto, dopo ne parliamo. E poi il presidente, dico bene, di Vipo Vieto, che da poco si è formato, un mio carissimo amico Crown, e non mi aveva Andrea, il nome Crown è Squonke.
Buonasera,
grazie per essere ritornato.
Ben trovato.
Io
esatto.
Sono qua giusto perché c'è Squonke oggi, perché lui è un cultore della musica come sottoscritto,
sì,
e sono qua per lui.
Ritorna, sono contento.
Beh, però diciamo che questa sera siamo in buona compagnia.
Assolutamente.
E poi tanto due,
solo.
Beh, due persone, una sta Ivano, un'altra è qua con
noi
in studio.
Noi veniamo da Orvieto, quindi ci vuole un pochetto per arrivare fino qui a Perugia. Però lo facciamo sempre con enorme piacere. Abbiamo Serena, Clown Time.
Grazie per essere venuta.
Eccola, grazie.
Buonasera.
Per essere venuta, per avermi accompagnato. E in questo pomeriggio tutti insieme parleremo un po' di questo progetto
di questa
terapia che è nato da poco.
E sta arrivando un'altra persona, dimmi.
Sì, sta arrivando un'altra persona.
Come vedi, oggi mi sa che le donne ci battono, perché poi devo arrivare altre donne come spettatori. Quindi
mi sa
che
le donne
ancora quello stanno dietro. Tre donne.
Però forse dopo aumentano, quindi attenzione. Va bene, questa
io non sciuterei sulla polemica tra generi, Nicola. Si è messo male. L'altra volta i cinesi, stavolta. Io eviterei. siamo gente che farà radio.
Dai, quelli ci possono ascoltare.
Ci possono ascoltare fino alle 17. Fino alle 17 su www.radiofonica.com. Radiofonica scritto come, Nicola?
Col PH.
Perché è l'unica radio
col PH.
Appunto.
Esatto. E chiaramente già domani, immagino, potranno ascoltare il podcast sempre sullo stesso sito.
Sulla nostra pagina Facebook.
Io saluterei subito tutti quelli che ci ascolteranno in podcast. Noi lo divulgheremo in una maniera
bravissima. Ci ascoltano anche molti clown di Perugia.
E non è uno scherzo, anche se è clown. Lo farà per davvero.
Sono serissimo.
Andiamo con la prima canzone e poi iniziamo.
Sì, io vi dico, cito soltanto una cosa. Vi ricordate il Breakfast Club?
Sì.
Esatto. Andiamo con la
io dico di sì, ma un attimo.
Tutta la colonna sonora oppure solo un pezzo? Ah, ecco, no, perché dovremmo fare radio, insomma. Ecco, bene.
A dopo, vai. Eccoci qua, se avete sentito, ricordiamo
Simple Mind, Don't You Forget About Me, colonna sonora del celebre film anni 80, Breakfast Club.
Allora, arrivata anche altra componente di Povietto, Tagarà.
Sì, sta parcheggiando la sua macchina, adesso a breve sarà tratta.
Salutiamo i clown, ripeto, di Pippa Perugia, che si ascoltano in diretta, insomma, sono già scatenati, quindi vediamo anche se avranno delle richieste musicali, però ci ascoltano. Partiamo da Tanzazzi. Insomma, un attimo, una presentazione di voi, no? Per chi è la prima volta vi ascolta, come quando siete nati, insomma, date una presentazione.
Due anni fa, ma giustamente
sì, io me lo ricordo, c'è uno che ci ascolta e non vi conosce, esatto. Quindi una bella presentazione.
L'associazione nasce a Perugia nel 2006, quindi siamo entrati nel 13° anno di attività e ci occupiamo di musica e didattica della musica, sulla musica popolare del sud Italia. Dice cosa strana Perugia è occuparsi di tarantelle e quant'altro. In realtà questa cosa è venuta proprio dall'esigenza all'inizio di un gruppo di persone di ritrovarsi e di fare in modo, insomma, di non perdere le proprie radici culturali. Quindi da quello è nata l'associazione, da incontri sporadici, e poi c'è stata proprio la costituzione e quant'altro, ed è partita da 5 donne. Quindi, come dicevamo prima, le quote rosa, ed è partita proprio.
E non hanno marcia in più, cioè
esattamente, a febbraio del 2006. E diciamo, quello che fa è principalmente un'attività stabile sulla didattica e sul ballo, cioè sul ballo e sulla musica, e quindi con dei corsi stabili che ormai da quell'anno, da 13 anni, insomma, ci caratterizzano, sia la parte ballo che la parte musicale. E, come tutte le cose, c'è un'evoluzione, no? Quindi, come tutte le associazioni,
si cambiano
dei cambiamenti, e questa, soprattutto sulla parte del ballo, quest'anno abbiamo tentato con successo un approfondimento su altri vari tipi di tarantella. La tarantella sono varie. Parliamo della pizzica in Salento, come parliamo della tarantella di Carpino sul Gargano, la tarantella calabrese, e poi anche lì ce ne sono varie. Quindi quest'anno quello che abbiamo provato a fare è un percorso unico sul ballo, caratterizzando, insomma, vari incontri sui vari tipi di tarantelle, insomma, che conosciamo.
13 anni sono tanti.
13 anni sono tanti, sono per un'associazione, insomma, sono piccola, no, che si basa sul volontariato e sul insomma, su questo sono importanti, e soprattutto, insomma, la voglia di andare avanti è sempre quella che ti spinge a fare queste cose. E la cosa bella, appunto, è trovare sempre persone nuove che comunque si appassionano, dagli studenti, come eravamo noi una volta,
non mi ricordare quegli anni
che diciamo ritrovano un po' le proprie radici, no? Che vengono dal sud Italia, eccetera, a persone comunque che stanno a Perugia, sono nate, vivono a Perugia, ma sono appassionate.
E poi è bello far conoscere realtà, no, di altre zone, per motivi vari, di studio, di lavoro,
è quella la cosa. E soprattutto perché comunque è un'attività dinamica, nel senso, quello che facciamo principalmente, anche oltre ai corsi, è allargarci un po' a quelle che sono proprio gli aspetti culturali. Quindi da gennaio del 2017 abbiamo iniziato a organizzare anche dei reading, quindi presentazioni di libri, concerto reading, come l'ultimo che abbiamo fatto con Mauro Durante, che è il leader canzoniere greganico salentino, insomma, uno dei gruppi più famosi della scena, la musica popolare. E siamo partiti proprio da un altro componente, che era Massimiliano Morabito. Da lì poi, quindi, abbiamo cercato un po' di diversificare l'offerta, nel senso che è un'associazione culturale, proprio perché amplia un po' il raggio d'azione. Quindi abbiamo provato a fare queste cose, e devo dire che sta andando bene, insomma.
Dopo ne parliamo ancora approfondito. Possiamo ballare perché c'è poco spazio. Ma no, trovate unite che siamo meno, balliamo anche, no? Qua te camera che si
balla.
Perché siamo in una cabina telefonica, Nicola. Infatti, è impossibile, Nicola, ballare. Trasmettiamo da una cabina telefonica, quindi già è tanto se riusciamo a ballare una alla volta.
Ti potremmo stupire, perché riusciamo, vedi, a ballare anche in un angolo molto limitato.
Beh, era proprio.
Hai avuto la bicicletta adesso.
Esatto, era una provocazione rivolta proprio agli amici di tarantarci, ecco.
Dopo,
per assaggiare la loro capacità di adattarsi ad ambienti anche ostili.
Poi manco le vostre attività, facciamo primo giro, dopo
presentazione.
Il tuo amico scrittore, lo facciamo presentare.
Lo gettiamo subito così nella mischia. Ebbene, facciamo un primo giro. Dunque, Luca Pipitone è un insegnante e anche uno scrittore. È diventato scrittore da qualche anno, quando ha deciso di raccontarci, sotto forma non di diario personale, ma sotto forma di vero e proprio romanzo, una esperienza personale che è l'adozione del proprio figlio, che è avvenuta in Madagascar. Quindi non diciamo agli antipodi del nostro paese, però insomma nell'altro emisfero. La vicenda che ha portato all'adozione di, possiamo dire il nome del bambino, sì, l'adozione di Matteo, questo è che è il suo nome, si configura come una sorta di possiamo anche dire come una specie di odissea, nel senso che la vicenda burocratica, ma anche la vicenda pratica d'accordo, la vicenda umana che di fatto delineano questo percorso assumono i tratti di un viaggio piuttosto complicato, no? Costellato di avventure, di imprevisti e chiaramente anche di scoperte e di forti emozioni. Il romanzo si intitola Papao. È stato scritto da Luca qualche anno fa. Io lo confesso, ho avuto la fortuna di leggere il dattilo scritto quando era ancora quindi una bozza, prima che Luca lo inviasse ad alcuni premi letterari che ha conseguito e che citiamo ovviamente,
assolutamente,
per onore al merito. È risultato primo classificato al premio letterario Andrea Torresano, primo al premio 5 Terre Golfo dei Poeti. Ha rischiato il triplete, perché devo parlare
al
caro Frag nel linguaggio interista, perché se non dice un interista tripleto ogni 20 minuti va, insomma, va in ipossia praticamente.
Ha guadagnato 10 punti in più.
Poi solo terzo classificato, ma per un interista terzo significa primo, come sappiamo, al 2006 al premio il Golfo, quindi ha ricevuto significativi riconoscimenti prima della pubblicazione. Io ci tengo a precisare che non si tratta di un diario, ma si tratta di un romanzo, cioè Luca ha cercato di raccontarci questa esperienza rendendola universale. È stato difficile, Luca?
È stato difficile.
Poi, prima questa cosa mi diceva la mia domanda, non è da tutti, penso, scrivere un libro sull'adozione che poi ti ha coinvolto in prima persona. Quindi come è venuta questa idea? Bella, penso anche però coraggiosa. Vai.
Questa idea mi è venuta perché ho vissuto un'esperienza che vive ogni genitore in realtà, cioè vedere che il figlio cresce. Proprio fisicamente io ricordo l'impressione di vedere mio figlio che cresceva nel letto, cioè non alla velocità della luce, insomma, però giorno dopo giorno, poi quando sono piccoli crescono anche in fretta. E questo mi ha dato la percezione del tempo che passava e quindi anche della memoria che lentamente si diluiva e di fatto si disgregava anche. È la memoria di un tempo molto speciale, molto bello, molto sofferto e molto prezioso, che in particolare sono i mesi della preparazione a questa adozione, i 3 mesi che siamo stati giù in Africa. Per cui ho pensato che fosse necessario trattenerlo questo regalo prezioso, sia per noi, per la nostra famiglia, per costruire una memoria, sia soprattutto anche per Matteo. E poi ho pensato che potesse essere bello che altri conoscessero quanto di importante, quanto di raro e quanto di bello c'è in una esperienza del genere. E come giustamente diceva Pierpaolo, io ho cercato di costruire un romanzo, cioè un affresco della vita nel mio piccolo, cioè non di raccontare un'esperienza circoscritta, ma di svelare quanto si può scoprire della vita in generale attraverso un'esperienza così forte, così radicale come diventare genitori. Per cui nel romanzo si parla anche di Juve, dovevo mettere le mani avanti, si parla di...
Sei juventino?
Che bello.
Andiamo con la musica?
Pro contro.
Per questo siamo amici per Paolo.
Ragazzi, siamo 11 milioni, cioè, mi dispiace.
Siamo 11.
Cioè, non è quote rosa, quote bianco-nere, ovunque praticamente. Sì. Vai.
E poi si parla di scuola, poi si parla di migrazione, perché nel 2014 quando abbiamo adottato, nel 2016 quando l'ho scritto, era una questione scottante, oggi ancora di più, che ci chiama in causa, ci chiama una responsabilità, insomma, parlare di accoglienza in senso lato penso sia veramente doveroso. E tra le altre cose, vivere in Madagascar per 3 mesi ci ha dato la possibilità di vivere come stranieri e di sperimentare quanto sia preziosa l'accoglienza ricevuta e non solo offerta. E abbiamo accolto noi un bambino, ma siamo stati noi accolti da lui, dal suo paese, che è diventato anche il nostro paese. Bene. Ci sentiamo un po' africani, un po' extracomunitari anche noi.
Che bello.
Da questo è nato lo sforzo, per rispondere alla tua domanda, è stato proprio uno sforzo, perché non è vero che scrivere sia tutto spontaneismo, perché quello che è spontaneo è spesso superficiale.
Poi se invece, a te in prima persona può anche un attimo portare delle difficoltà, no?
No, anche se viene spontaneo, però il lavorio interno che precede la stesura infatti. È sempre lento e piuttosto meditato, infatti, piuttosto sofferto, su questo non posso che concordare. Tra l'altro... assieme a sua moglie Cecilia,
salutiamo,
Luca,
ciao, Cecilia,
che salutiamo ovviamente, oltre a salutare Matteo, che speriamo ci starà ascoltando, Luca non è soltanto autore di questo romanzo, ma è autore anche di una fiaba.
Andiamo con musica e poi la facciamo lì, così finiamo
sì,
il giro.
Lasciamo in sospeso, allora. Tanto, c'era diciamo, una volta, puntini puntini, ma ora passiamo.
No, diciamo benvenuta a Tagada, che è arrivata, ciao, benvenuta, ma il tuo nome è vero, qual è? Perché
non se lo ricorda.
Daniela, ok, perfetto, no, così sappiamo anche come chiamare quel nome. Adesso andiamo con Musa, poi parliamo di questa fiaba chiacchierata e passiamo anche a Vipo Vieta, va bene?
Con
che andiamo?
Destra a palla. 86, quando anche gli europei direttamente dall'Inghilterra e The Flapper disse: ma perché facciamo anche noi glam stile statunitensi? È stato successo dell'album più venduto negli anni 80 dopo Thriller di Michael Jackson.
86, io ero molto giovane.
Ignoravo questa chicca statistica di Silvestre, interessante, molto interessante.
Assolutamente. Tiriamo i nostri ospiti, perché dicevamo con
Luca,
bravo, infatti ho appunto io, ma un attimo devo stare attento, che hai scritto anche una fiaba, giusto? Quindi
sì, abbiamo scritto una fiaba illustrata, mia moglie e io, in questo caso è a quattro mani.
Mia moglie e io, notate la cavalleria, mia moglie e io.
Anzi, a sei mani perché è illustrata e quindi c'è stata un'illustratrice che alcuni amici ci hanno indicato, che si chiama Giusica Pizzi, siciliana, adottata anche lei, l'abbiamo scoperto dopo, che ci ha aiutato a illustrare questa storia. È semplicemente la versione per bambino del romanzo, perché
perfetto.
Quando Matteo aveva quattro anni, vedendo anche una sua zia incinta, ha iniziato a chiedere se anche lui fosse stato nella pancia della mamma. Cioè si è fatto una domanda sulle radici che ci facciamo tutti, ma per un bambino adottato è probabilmente più urgente e soprattutto più problematica. Noi non ci siamo lasciati mettere più di tanto in crisi, nel senso che abbiamo intuito che fosse necessario evitare che questa questione delle sue radici e quindi del suo abbandono, da cui è partita la nostra storia, diventasse un tabù e che lo spaventasse, perché c'è qualcosa di brutto e di scandaloso in quello che è accaduto, perché i bambini non si abbandonano, anche se poi noi non sappiamo il motivo, non conosciamo nulla della sua storia precedente. ma c'è anche qualcosa di molto bello, c'è una grande benedizione che ci sembrava giusto raccontargli nel linguaggio adatto a un bambino di 4 anni. Per cui abbiamo scritto, diciamo che il momento di crisi, ma una crisi molto feconda, è stato quando abbiamo deciso nottetempo, la notte è sempre stata molto fertile per noi, di buttar giù le parole di questa storia. Poche parole, calibratissime, le parole con cui lui avrebbe potuto raccontare a se stesso questa storia. Le parole già interpretano i fatti, quindi era difficile deciderle insieme. E quindi ci siamo fatti qualche buona litigata, ma molto costruttiva. E non so se posso leggere una paginetta, sì, molto bella.
Devi.
Mi sembra un saggio interessante. Abbiamo scritto: sotto al disegno della sua mamma biologica, che consegna il fagottino alla responsabile della casa famiglia, abbiamo scritto: la mamma biologica di Matteo è triste perché non ce la fa a occuparsi di lui. Perché noi questo sappiamo, è una verità, è scomoda, è spigolosa, è anche triste, ma questa è la verità e non dobbiamo essere terrorizzati da questo, noi e lui. Allora cerca aiuto e lo affida Antonella, che lo accoglie nella sua casa in attesa di farlo incontrare con la mamma e il papà adottivi. La mamma e il papà biologici sono stati i genitori dell'inizio della vita, la mamma e il papà adottivi saranno i suoi genitori per tutta la vita. E questo bambino, nostro figlio, da quando è stato... da quando ha letto il libro, l'ha imparato in una notte, l'ha letto al mare, se l'ha imparato subito a memoria, ha usato questo lessico, molto semplice ma anche molto chiaro e anche bello. I genitori biologici gli hanno dato la vita, è vero, non ci sono più, è vero, c'è stata una ferita, però questo bambino è vivo grazie a loro.
Bello.
E noi siamo i genitori invece per tutta la vita. In questo modo la storia è resa nella sua verità, però anche nel suo valore. E nella sua bellezza.
Guarda, ti faccio complimenti perché hai apprezzato in maniera non solo con gli occhi dei genitori ma anche del bambino, che non è facile la sua avventura, no? Perché spesso si parla con gli occhi dei genitori, invece anche quelli degli occhi del bambino sono occhi importanti, quindi complimenti.
Grazie.
Passiamo a Vippo Vieto, perché parliamo di bambini, qui abbiamo quattro nasi rossi.
A questo punto l'assist si fa da sé, no?
Stavamo zitti ad ascoltare perché è una storia...
No, bellissima, poi ci ritorniamo, però per finire...
Che aggiunge?
No, penso che sulle parole sulla fiaba hanno detto tutto, dicono tanto.
Sì, senz'altro.
Allora, scuola anche, Vippo Vieto, tu fa parte anche di Vippe,
la mia storia di clown, non è vecchissima, insomma, la mia storia di clown nasce nel 2010, ho fatto il mio primo corso per diventare clown di corsia a Viterbo, poi ho iniziato a frequentare anche l'associazione qui di Perugia, complice il fatto di mia moglie Cecilia, si chiama anche lei così, che ho conosciuto all'interno dell'associazione dei clown, e siamo andati ad abitare a metà strada, che era Orvieto, per cui i bimbi piccoli e quant'altro dicevano: ah, però è faticoso, insomma, per andare a fare il servizio, quello che prestiamo settimanalmente la domenica, dobbiamo farci un'ora di viaggio tutte le volte. Sarebbe bello che fondassimo un progetto di clown terapia a Orvieto, perché comunque è una realtà dove loro mi confermeranno sicuramente, visto che la frequentano, che è un posto dove c'è tanto da fare, essenzialmente è un posto proprio dove
c'è bisogno.
No, in generale le cose sono da fare, ci sono dei posti dove vai e trovi tutto quanto già bello e pronto, invece a Orvieto c'è tanto da fare, ma ci sono anche le potenzialità per poterlo fare. Ci sono tante cose bellissime e loro lo sanno bene, mi insegnano, anzi forse dopo se vogliono raccontare qualcos'altro di Orvieto lo faremo volentieri,
assolutamente.
Poi abbiamo incontrato dei ragazzi che in memoria di una ragazza che era scomparsa, una loro amica che era scomparsa in un incidente stradale, volevano avviare un progetto di clown terapia a Orvieto, così che abbiamo detto a questo punto dobbiamo un attimo unire i nostri intenti e pian piano, insomma, ci abbiamo messo un anno per partorire la creatura, che però diventa operativa, è già formata, dal mese prossimo siamo proprio operativi con le varie attività.
Perfetto. Time e Tagalavi, chi chiama il nome Cano, perché a me non me lo ricordo, perché fanno i clown e non ci chiamiamo con
sì,
i nomi non mai.
Per chi ci ascolta per la prima volta, noi clown ci chiamiamo col nostro nome clown.
Io non so a volte neanche i nomi delle persone.
Sì, sì,
delle
volte non lo conosciamo neanche.
Anzi, un po' come i partigiani, ci piace questa cosa, ci piace. Nome di battaglia, bello.
Nome di battaglia, esatto.
Poi lo chiediamo dopo, il nome è vero, ma noi ci conosciamo. Non so come ma anche voi come siete, no? Siete coinvolti in questa presenza di Vippo Vieto, ma voi avete fatto il corso anche qua a Perugia, no?
Sì, esatto, sì.
Quindi come nati in generale, poi anche la domanda legata a Vippo Vieto, l'idea di mettere quella cosa piccolina rossa attaccata Arcoio.
Io colgo la palla al balzo. Vai. Di quello che diceva Squonk rispetto a Orvieto, perché io sono orvietana e ho sempre visto questo bisogno di fare le cose e l'ho anche sempre fatte. E mi era rimasta questa cosa, dico, oddio, io voglio fare eclanterapia. E mi sono informata tempo fa e avevo trovato Vip Perugia, perché Vip Orvieto ancora non c'era. E quindi vabbè, ho iniziato a seguire le varie pagine, le varie cose, fino a quando non mi sono... ho deciso di iscrivermi al corso base. Nel frattempo stava nascendo anche Vip Orvieto, che niente, c'è stata una notizia bellissima, perché ho sentito proprio nel mio territorio lo stesso bisogno che avevo io, quindi sono super felice e non vedo l'ora di iniziare a collaborare con l'associazione, perché comunque io faccio parte da poco di questo mondo. Ho fatto il corso base a gennaio e tra l'altro io ero all'inizio, mi trovavo in difficoltà con questa cosa dei nomi, perché dico, non è possibile che ci siamo 40 persone dentro una stanza e non sappiamo i nomi veri. Dico, no vabbè, qui sono tutti pazzi. All'inizio volevo scappare e invece poi alla fine mi sono ritrovata a chiamare i miei vicini con il nome clown e tuttora li frequento quasi tutti i giorni e li sento, siamo diventati amici come una famiglia e non mi ricordo mai il nome vero, quindi io ormai a me non interessa.
Sei in buona compagnia, non ti preoccupare.
Non mi interessa, per me, ecco, i nomi clown sono quelli veri, perché poi alla fine la cosa bella di quando si indossa il naso rosso è che in realtà si è veramente se stessi. E quindi bello, bello, io non vedo l'ora, sono ancora all'inizio, quindi ho tanto da imparare, però finora sono ormai 3 mesi, festeggio i compleanni da quando ho fatto la tessera di VIP, perché è un mondo che
dopo ne parliamo.
Grande, sì, sì.
Sagrav, aggiunge.
Anch'io è da più di un anno che sono nella clown terapia, ho iniziato con un'altra associazione di cui faccio parte, le Coccinelle,
che salutiamo,
ciao.
E
ciao.
Di cui fanno parte comunque all'interno
alcuni
anche
clown,
alcuni
assolutamente.
VIP, e questa voglia di passare a VIP Perugia era proprio intensa, perché vedevo veramente dei volti molto illuminati e sono contentissima. Mentre ero lì, questa cosa che sentivo mancava a Orvieto, mi è stato detto, ma sai che ci sarà anche VIP Orvieto? Sì, ok, ed eccoci.
Partiamo. Un consiglio a te, se non ti dicono i nomi, tu cambia i nomi. Io lo faccio, una volta funziona perché mi rispondono. Finché ti rispondono a cambiare i nomi, vuol dire che va bene, no? Perché cambio come mi ricordo io, se mi ricordo. Ci fai caso, andiamo con la musica?
Sì,
è una considerazione mia. Con?
Allora, andiamo con questo pezzo, sono molto anni 80 oggi, erano i Dexys.
Fai contatto che parlo, io sto facendo con la mano così.
Common Eileen.
A noi Common
Eileen, sì. Esattamente. Poi andiamo con i pezzi che Swank mi ha portato.
Okay,
va bene,
a dopo.
Va bene, a dopo.
Sun upon the radio, but we're putting in the hearts and mouth now. Our mother's one.
Peccato che questo gruppo sia stato un po' una meteora. Vedevo Pierpaolo che si scatenava fuori onda, la cantava a memoria.
Sì, sì, perché poi è sempre difficile scatenarsi in una cabina del telefono. Esatto, perché ricordiamo sì. che noi trasmettiamo da una cabina del
come
telefono.
La
esatto.
L'ultima che c'è.
L'ultima
rimasta è Radiofonica, l'ha occupata.
Perfetto, benissimo. E poi adesso convinti che siamo sulla cabina del telefono.
Ho portato anche gettoni comunque.
Io ho finito. Quindi, ah, grazie,
pensate, cari radioascoltatori, pensate.
Perché fa anche per il caffè. Radio non si vedono, però è vero.
La macchinetta fa anche il caffè, la macchinetta, la cabina telefonica fa anche il caffè, quindi fa tutto, quindi acqua, tutto.
A gettoni,
e anche forse le interurbane, pensate.
Allora, iniziamo sempre da Tarantaggio, facciamo, no?
Il giro.
Sì, scatenatevi voi, che domande, vai, per Paolo, Nicola e Silvio.
Allora, comincio io.
Sono pronto? Sì, vai.
Comincio io, no?
Stacci, ma non è finale, così devi mettere, però quello alla fine, giusto?
In realtà è una domanda che mi è venuta in mente quando parlavate, no, della opportunità di mantenere in vita questo interessante patrimonio culturale sul quale poi tanto si è investigato anche a livello antropologico. Le varie forme di Taranta sono danze che ci riportano alla tradizione mediterranea. Volevo sapere se tra coloro che seguono i corsi o le persone che riuscite a coinvolgere vi sono soltanto ragazzi e ragazze o uomini che provengono dal sud Italia, che quindi ristabiliscono un contatto con le loro origini, oppure persone del posto interessate a una nuova scoperta, o anche persone straniere, ad esempio, che ne so, persone che vengono dall'Africa, dal Nord Africa, perché secondo me esiste un qualche punto di contatto, proprio perché il Mediterraneo in realtà è sempre stato un ponte, certo, oggi lo immaginiamo come una barriera, in realtà noi siamo mediterranei in questo senso.
Dal punto di vista anche delle ritmiche che sono, insomma, quelli che sono la base della tarantella, fa parte un po' di quello che è il bacino del Mediterraneo. Soprattutto quello che è la parte Medio Oriente è molto sviluppata, la parte sul tamburo, mentre noi abbiamo sviluppato più la parte melodica anche a livello del occidentale, no? E quindi un po' questo ritmo si combina poi con quelli che sono progetti con djembe, con tamburi africani, tanto che un gruppo che è Officina Zoe, un gruppo salentino, ha fatto proprio un progetto chiamato Taranta Nera con Baba Sissoko, che è uno degli esponenti, insomma, della musica africana, che poi ha fatto anche altri progetti in ambito jazz e quant'altro, quindi in modo da questa commistione. Il nostro, diciamo, i nostri soci, perché fondamentalmente sono soci, provengono più o meno dalla realtà del sud Italia e Umbra in generale, anche nord Italia ultimamente, insomma, abbiamo anche soci del Veneto, del Piemonte, perché sì, anche del Piemonte. Invece quella parte, diciamo, che dici tu è un po' più sugli eventi sporadici, o magari le uscite in centro, come è stato per Umbria Jazz quest'anno, oppure in altre situazioni dove c'è più un incontro con persone, insomma, magari del bacino del Mediterraneo, quindi del Sudafrica, che sono comunque qui a Perugia stabili e, insomma, vivono qui. Ed è interessante vedere come alcune forme musicali ritmiche si possano combinare insieme. E quindi se parliamo, per esempio, prendiamo uno che è la tamburriata, che è comunque campana, ha un 4 quarti come ritmo, ed è un ritmo base che si trova un po' su tutto le ritmiche di percussione, quindi comunque è molto combinabile la cosa, diciamo, in questo senso. Sì, sì.
Nick, sai cos'è la 4 quarti, no?
Assolutamente sì, infatti no, io...
Tutti noi abbiamo unito come se fossimo grandi esperti di musica.
Mi piace perché lo so, assolutamente.
E la taranta che ritmo ha?
E la tarantella ha un 6 ottavi. 6 ottavi e
non mi chiedi che sono 6 ottavi,
diciamo, comunque la forma. Allora, la tarantella in generale si chiama tutto tarantella, poi ogni regione poi ha adottato alcune formule diverse, insomma, però la base è quella, insomma, la base quel tipo di ritmo lì.
Parlando delle basi, ecco, ti faccio magari una domanda, non so, strana, tecnica, storica. Se si cerca di dare una datazione all'origine della tarantella, all'incirca quando risale l'origine?
In realtà è come dire, non lo so, insomma, si perde la notte dei tempi. Si perde la notte dei tempi perché in effetti la musica popolare si nutre della trasmissione orale, della trasmissione la persona fino a che qualcuno,
generazionale, certo,
esattamente, fino a che qualcuno non mette nero su bianco alcune cose, è difficile dire quando nasce.
In epoca greco-romana
c'era già
e poi è stata rivisitata
a Pompei sono stati trovati dei dipinti dove ci sono dei tamburi
delle donne che sono il tamburo,
perché
ci siamo
sì perché il tamburo è uno strumento femminile,
è partito
dalla donna,
quindi già parliamo
di quelle testimonianze. E poi piano piano si è avuto anche delle forme musicali scritte. Athanasius Kircher ha scritto una tarantella, l'antidotum tarantule, che è scritta, quindi comunque è 1600, adesso non mi ricordo precisamente, insomma, più o meno, però parliamo.
Invece c'è un fenomeno inverso, ci sono stati dei periodi storici invece in cui questo tipo di musica, essendo una musica popolare, essendo una musica che si associava un po' al diciamo anche a uno stato sociale,
a mondo contadino.
Esatto, molto contadino, mondo agropastorale. Ci sono stati dei periodi storici in cui è stata proprio rinnegata, non quasi rifiutata, non
avversata.
Assolutamente, sì. Per esempio,
cioè, proibita addirittura.
Per esempio, nel ventennio fascista ci sono state delle zone in cui
era vietato se ti
trovavano con una zampogna, un organetto, non era inusuale che ti veniva distrutto.
Ma quindi poi ci si vergognava
sostanzialmente. Questo ha fatto sì che ci sono stati dei passaggi generazionali in cui non c'è stato il tramandamento del suono, dei canti e delle tradizioni. Quello che stiamo riscoprendo soprattutto in questo momento storico è proprio forse la ricerca di un patrimonio culturale, perché di questo parliamo, che in parte è andato perduto. Io vengo per esempio da una zona della Calabria, io sono del Cosentino, dove un tempo si costruivano le chitarre battenti, che è la chitarra italiana, prima dell'avvento della chitarra francese, che è la chitarra che utilizziamo adesso, in Italia si utilizzava la chitarra battente, che era una chitarra che aveva un'altra sonorità, aveva una bombatura, aveva più corde. E nella mia zona, spariti i costruttori, è sparito quel tipo di suono e tutto ciò che quello rappresentava. Ed è un pezzo di storia, di radici che abbiamo perso. Quindi ben venga tutto ciò che invece prova a preservare e a tramandare quello che sono alla fine le nostre radici culturali, anche se legate a un contesto musicale, perché poi oltre alla musica ci sono i canti, ci sono tutto ciò che i canti raccontano di un luogo e di una terra e delle persone.
Sono tradizioni storiche.
Assolutamente sì.
Guarda, un po' il controsenso contro quel che hai detto tu, dalla mia ex esperienza da ex animatore, ti dico che la taranta mette d'accordo tutti. Tu magari metti un brano pop, un brano house, ballabile, balla chi no, chi sì. Se metti la taranta, li trovi tutti in pista. Sempre è successo a compleanni, in spiaggia, anche con l'acqua G, ma sempre funzionato così.
L'acqua G un po'
è bella,
dovete provare.
Devi aggiungere.
No, volevo dire che in riferimento a quello che diceva prima Daniela, che noi spesso tra i nostri soci abbiamo molti ragazzi, anche persone adulte, che provengono da territori del sud Italia, ma che non hanno mai visto, sentito una tamburriata, una tarantella. Perché? Perché magari le generazioni, negli ultimi decenni, come dicevamo prima, tutto questo patrimonio è stato un po' sommerso. E un altro aspetto molto positivo è che soprattutto ragazzi molto giovani di alcuni territori, parlo per esempio della Campania, stanno riscoprendo oggi queste tradizioni e stanno interrogando i nonni, gli anziani, quelli che sono ancora custodi di questo patrimonio, che poi hanno in qualche modo accantonato. Quindi è un aspetto, insomma, molto positivo, diciamo.
Eh sì, perché è sempre un patrimonio, no? Non solo storico, ma anche culturale e nostro, tra virgolette.
Posso aggiungere una cosa? Mi sento chiamato in causa per le mie origini meridionali. Io penso pure che abbiamo una grande fortuna noi uomini di questo tempo, perché comunque diciamo che noi disponiamo della tecnologia, anche solo del fatto, pensate, di poterlo registrare e di poterlo tramandare alle generazioni future, che è un'opportunità grandissima, della quale sicuramente dobbiamo fare buon uso, perché è anche una responsabilità, insomma, verso chi verrà in futuro. insomma, a me piace molto, perché comunque la musica è la mia terra, e mi piace un po' questo fatto che stia rifiorendo in qualche modo. È che c'è qualcuno che
fai scoprire,
che ci si dedica.
Non dappertutto, c'è ancora, in alcuni casi c'è ancora un po' di ostilità nei confronti di questo, sì, mondo. Infatti noi siamo proprio
tutti alcune zone d'Italia.
Ma in generale, sì, okay, sì, molte persone ancora sono un po' restie ad
avvicinarsi. Sì, forse perché è un po' legato anche a quello che dicevate, sì, voi, che fino a una ventina d'anni fa nessuno se lo sarebbe mai sognato. Sì.
Beh, molto interessante il fatto che fosse associato alla povertà, che fosse, sì, associato a una condizione,
sì, alla malattia anche.
Esatto, beh, sì, certo, i tarantolati, no, in generale. Sì. Quindi è molto interessante che si cercasse di rimuovere, no, sì, un'origine che poi in realtà
storica,
poi è riemersa, come spesso accade per ciò che viene,
che era legato comunque a una sofferenza, quindi al mondo contadino, sì, mondo povero, è un mondo sofferto, quindi uno cerca di allontanare.
Sì, ma però penso sia tipico di molti fenomeni il cosiddetto salto generazionale. Solitamente, sì, capita che una generazione cerchi di rimuovere le proprie origini e quella che poi invece eredita questo cerca vuoto di cerchi di colmarlo attraverso
chi è uscito dalla povertà cerca di dimenticare.
Esatto. E chi invece si trova nel benessere, magari recupera le sue origini perché non ne sente più il peso, no?
Campagna, sì.
Sì, esatto. Sì, tipico, molto interessante.
Poi diciamo che si è perso anche forse nel perdere alcune tradizioni legate al mondo agricolo, rurale, dalla raccolta del Gran Turco alla scartocciatura, come succede in Umbria, no? Quindi perdendo quel rito si perde anche un po' quel tipo di musica che era collegato molto sia al mondo lavorativo ma anche al mondo di quella festa agricola in famiglia tra persone molto intima così. La cosa fortuita è che anche se poi dopo anni alcuni riti non ci sono più perché il mondo dell'industrializzazione è andato avanti, fortunatamente quel tipo di musica ancora si è conservata proprio perché è musica, quindi comunque è una forma d'arte e come tale è stata anche trattata e valorizzata, quindi fortunatamente non si sono persi entrambi, ma uno è riuscito a sopravvivere e poi a essere rivalorizzato.
Assolutamente.
Mi piace molto questa cosa, trovo molto affascinante che ogni singolo genere musicale, come dicono anche i ragazzi a Taranta, nasce da una certa sofferenza loro dai contadini, blues dai schiavi di colore,
spiritual blues.
A quella grossa sofferenza, grosso disagio.
Non la conto.
Allora, andiamo adesso come a musica.
Sì, allora, ripresenta, sì, Swank, sono due bravi,
no, guarda, io ho portato qualche pezzo, siccome sapevo che c'eravate voi, ho portato un po' dal mio archivio qualcosa che parlasse di sud. Ho scelto questo pezzo di Pino Daniele perché, sì, non a caso voi parlavate del fatto di chiedere ai nonni, e lui in questa canzone chiede a Donna Concetta, che sarebbe sua nonna in realtà, di raccontare quello che c'era una volta, e ce l'ascoltiamo.
Ascoltiamo Donna Concetta.
A tra poco.
A dopo.
Thank you.
Eccoci qua, alza un po' più, eccoci qua ragazzi. Allora, siamo in diretta, sì, siamo in diretta.
Ora siamo in diretta. Silenzio, siamo in diretta, per favore.
Allora, la cabina è piena, diciamo ufficialmente.
Ancora.
C'è posto qua vicino alla finestra, perché sono arrivate due mie amiche che fanno foto e ci ascolteranno, però dicono anche... ciao.
Non sapevano di essere state ingaggiate, no, a questo scopo. Stupore nei loro occhi.
Però diciamo i nomi, ciao devo dire, ciao. Parto da Laura, che in realtà io chiamo Zao.
Ciao.
Poi abbiamo Sara.
Ciao.
E Claudia.
Ciao.
E ti avviso che qua c'è una grande fan di MM e Mengoni, quindi una canzone di una di due devi mettere.
Concentrato in lei,
ecco, perché sennò non sai la via, quindi... Prima di entrare i nostri ospiti, una notizia curiosa.
Vai, Nick.
Non ce l'ho con nessun paese straniero. No,
non indicheremo la provenienza di quest'uomo. Eviterei.
Un uomo, una persona.
Un essere umano.
Negli Stati Uniti, un quantunenne. Però, no, perché è successo negli Stati Uniti.
Proprio un pagliaccio.
È successo negli Stati Uniti, ma non ce l'ho con nessuno. Però lo dico. ha mangiato per tutti i giorni pizza per gli ultimi, negli ultimi 37 anni della sua vita. Quindi e dice che non è manco ingrassato, così lui dice. Quindi una volta al giorno mangiava sempre pizza, negli ultimi 37 anni della sua vita. Quindi...
E lo sta raccontando ancora comunque, sì. Quindi questa è una buona notizia.
Sì,
in
infatti, quindi okay. Poter mangiare pizza non è, fa bene, insomma, secondo questa notizia curiosa.
Invece c'è una news della settimana, visto che noi abbiamo l'animo nerd nel cuore, visto che è in arrivo il prossimo mese l'ultimo, uno dei capitoli della saga Marvel Cinematic Universe, Endgame, The Avengers. Una compagnia televisiva, vado a leggere la news, vuole pagare $1,000 in contanti a chi guarderà tutti i 20 film dell'MCU finora usciti in vista della tesissima appunto uscita di
Endgame. Quanto paga?
Paga $1,000 in contanti. In più è una maratona, non so se è vietato o meno addormentarsi o meno dormire di notte almeno. Oltre a $1,000 daranno in regalo al volontario che riesce nell'impresa tutto il merchandising dell'MCU più i film in Blu-ray.
Perfetto, quindi ragazzi, noi nominiamo.
Questo mi riguarda una scena di Fantozzi.
Diciamo durante la musica.
Direttore.
La corazzata copionti, ecco. Immagini.
Ritorniamo un attimo, dopo ritorniamo un serio, ci proviamo.
È molto dura, ricordate come siamo da clown, adesso siamo le serie, è un'impresa,
in
nettissima minoranza, nasi rossi.
Anche noi abbiamo i nostri problemi.
Esatto, e anche noi abbiamo i nostri problemi, quindi torniamo comunque a parlare con Luca, il suo romanzo, visto che lo abbiamo presentato nel nostro primo giro di interventi degli ospiti. Io direi che, caro Nicola, caro Nicola, caro Silvestre,
caro Nicola,
caro Pierpa,
dovremmo, magari illustriamo la struttura del romanzo. Il romanzo ha una struttura molto... molto
qua ci sono i fantasmi, si apre la porta, adesso ci sono i fantasmi, attenzione.
È lo spirito di Fabio.
Dicevamo appunto, cari signori, buonasera, benvenuti a Siamo alla frutta. Come avete capito, il titolo è evocativo di una condizione esistenziale che ci accomuna tutti quanti. Il romanzo ha una struttura interessante perché chiaramente racconta l'arrivo in Madagascar, il contatto con Matteo, la convivenza con Matteo e poi il ritorno in Italia. Quindi la struttura di fatto è una struttura abbastanza lineare. Allo stesso tempo, però, siccome entrare in contatto con una nuova persona, quale appunto il figlio adottivo è, significa imparare un nuovo linguaggio, significa rialfabetizzarsi. Luca ha pensato bene di raccontarci la convivenza con il figlio attraverso un vero e proprio elenco alfabetico di esperienze e di vicende che partono dalla A. Ti ricordi cosa recita la lettera A? Solitamente
addormentarsi
ad arrivare fino alla lettera Z che ha come appunto la parola diciamo la parola zero, raccontando così senza una magari complicata rievocazione cronologica del percorso di reciproca conoscenza, quanto è accaduto nei tre mesi che avete trascorso in Africa. Ma l'elemento molto interessante del romanzo è che il romanzo è intessuto di citazioni letterarie, non perché Luca voglia fare sfoggio di cultura, ma perché semplicemente quello che gli capita gli richiama alla mente libri che ha letto. Luca è un lettore avido, competente, e quindi molte delle vicende che costellano il libro hanno un addentellato una letteratura. Gli capita qualcosa che gli fa venire in mente Dante, cita Dante, gli fa venire in mente Fenoglio, cita Fenoglio, ma non tanto per semplicemente una collezione di, per così dire, di aforismi, perché molto spesso lui si rende conto che quello che capita trova riscontro nella letteratura e a volte in realtà spiazza quello che capita nella letteratura. Cioè lui è tutto contento di una cosa che capita, cita un brano letterario, e nel capitolo successivo invece quello che succede smentisce diciamo la sua certezza. È come se in qualche modo vita e letteratura si rincorressero in tutto quanto il romanzo, senza capire poi chi alla fine la sputi tra vita e letteratura. Dovreste leggere il romanzo per capirlo. Non so se sia il caso di leggere un brano.
Io dico sì.
Però
io
facciamo intervenire Luca a proposito, diciamo, delle citazioni. Spiegamoci un po' questo gioco.
Mi viene in mente la vita che smentisce l'arte, di solito la vita che
imita l'arte. Mi state preoccupando perché mi sembra in Marzullo, cioè in questo momento mi sto preoccupando.
Sì, è stato molto spontaneo in realtà, perché ho iniziato a scrivere e è stato naturale creare un riferimento tra l'esperienza e alcune citazioni letterarie, e poi l'ho sentito quasi come un bisogno. Questo perché da una parte mi sembrava che quello che noi abbiamo vissuto avesse una risonanza universale, potesse valere per tutti, perché è stata un'esperienza talmente radicale, ma anche in un certo senso democratica, condivisa, umana, l'esperienza della paternità, come tutte le esperienze importanti e radicali di donazione di sé, secondo me, ti mette in contatto con grandi verità, molto semplici ma anche molto grandi. Per esempio, nel brano che tu stai per leggere si parla semplicemente dell'incontro con una bambina Down, il che è rarissimo in un paese africano, perché i disabili hanno vita difficile in un paese africano, come anche gli anziani, una popolazione giovane e povera, no? Incontriamo questa bambina e questo accende una riflessione, ma non solo di testa e non solo di pancia, fatta di intuizione, una specie di piccola illuminazione sul valore, sulla dignità e sull'umanità che si nasconde anche dietro una persona apparentemente destinata a una vita di emarginazione. E a questo proposito, quasi istintivamente, ho scelto di collocare alla fine di questo breve racconto la citazione di un libro di McCarthy, La strada, in cui si parla di un papà che insieme al figlio attraversa un paese, probabilmente gli Stati Uniti, devastato da un conflitto nucleare. Non c'è nessuna speranza per loro, vanno verso il mare senza sapere ciò a cui vanno incontro, probabilmente la morte, il padre muore nel viaggio.
Spoiler
alert, ma questo
va bene.
Sì, perché
ci piace lo spoiler.
La trama conta poco. Non c'è trama di per sé, c'è semplicemente una lunga sospensione molto tesa, molto intensa, di questa grande allegoria, un padre che cerca di offrire un orizzonte di senso al figlio, anche se forse questo senso non esiste, ma è proprio questo il cuore della paternità, il cuore anche della cura dell'altro. E in questo senso, aver incontrato la bambina e aver visto quella sofferenza e quello scandalo insieme a un bambino che mi era appena stato donato, mi ha aperto tutto uno spiraglio su questa prospettiva, che la vita non fosse più mia e che la vita non fosse una favola semplice, e fosse difficile, fosse terribile e fosse anche però piena di significato e piena di mistero da approfondire, da scoprire.
Leggiamo. Sì, il brano che leggiamo è tratto dal capitolo che si intitola appunto Fuori, e in realtà rievoca un'abitudine che avevano assunto Luca e Matteo durante la permanenza in Madagascar: una breve passeggiata fuori dalla casa che li ospitava, una passeggiata che non poteva essere panoramica, perché al di fuori della casa loro destinata si trovava uno scenario poco accogliente, per così dire, per una vita.
No, è la finestra, si è aperta da sola.
C'è fantasma anche.
Non è la finestra, è lo sportello della cabina telefonica, ricordiamolo, perché trasmettiamo da una cabina telefonica. Quindi questo brano è tratto dal capitolo intitolato Fuori e rievoca, come dicevamo prima, l'incontro con questa bambina.
Vai.
Ogni giorno, sul finire della nostra passeggiata, quando ormai siamo nei pressi del nostro viale, ci viene incontro una bambina di 5-6 anni. Si avvicina, ci sorride, dice qualcosa a Matteo, lo accarezza, gli prende la mano. Per i pochi istanti di quell'incontro lui smette di essere sospettoso e guardingo, si lascia toccare, sembra volerle rispondere, gli occhi tornano a brillare. Solo dopo i primi incontri mi accorgo della straordinaria particolarità di quella bambina. Ha la sindrome di Down. A Tanà è rarissimo vedere anziani in giro, anche perché pochissimi riescono a raggiungere un'età avanzata. È ancora più raro vedere persone disabili. In 3 mesi ho visto solo lei. Perché, per alcuni, la disabilità è ancora una maledizione da nascondere agli occhi della comunità. E più in generale perché molti disabili non possono accedere alle cure mediche necessarie alla loro sopravvivenza. Questa bambina rivela il senso possibile di quella scandalosa normalità. In lei, assurdamente viva e felice, a dispetto della condanna della sua diversità, senza il diritto a un futuro, a un posto nel mondo, ritrovo la dignità e la bellezza dell'essere vivi anche qui, in un angolo periferico e dimenticato del pianeta, brulicante delle scorie umane, del sogno americano di libertà e benessere. Pura, immotivata gioia di vivere, le scintilla negli occhi. Così si può vivere, anche in un villaggio disgraziato di Tanà. Anzi, sotto ogni cielo non si può vivere se non così. Muovo gli ultimi passi verso casa. L'oscurità incombe improvvisa e io stringo più forte Matteo. Mi curvo nell'abbraccio a proteggerlo, come se con lui volessi difendere anche quella luminosa intuizione. Pura gioia di vivere, vita di vita, fragile e tenace, un fuoco acceso nel vento già notturno della sera di Tanà, un fuoco acceso dentro. Ce la caveremo, vero, papà? Sì, ce la caveremo. E non ci succederà niente di male. Esatto. Perché noi portiamo il fuoco. Sì, perché noi portiamo il fuoco.
Due minuti di applausi!
Doobie Brothers con Listen to Music, chiesta dal mio carissimo fratello acquisito Giacomino, sì lo so.
Anche da Monkey.
Anche da Monkey, grande, anche da Monkey, abbraccio tutti e due.
Oh, ciao.
Ciao.
Allora, prima, sì.
Continuiamo, no?
Continuiamo, c'è un altro di Ciazzano, vabbè ragazzi, sì. Li mettiamo tutti io, però non prendete con me.
Ma è sempre, tra l'altro, questo interesse per i furti, per...
No, è successo, non diciamo
come
dove.
Mai, Nicola, questo interesse? No,
non perché sono un psicologo.
Controllate le vostre tasche, per favore, perché potrebbe mancare qualcosa. Per questo è tutto stretto, tu.
Quindi, dicevo, è successo fuori da Italia, quindi non diciamo il paese, un ladro è tentato una
in Inghilterra, no scherzo, no, non scherzo. Sappiamo dove.
Ha tentato una rapina in banca. Dice, si è riuscito? No, perché era un operatore, e l'uomo è stato colto dal dubbio che qualcuno avesse visto cosa aveva scritto sul modello. E insomma, la direttrice della banca ha detto, mi dispiace, ma questa richiesta non è sua nostra carta intestata. E quindi Ado si è sbagliato banca. Ecco, quindi... No, dico che... diciamo il paese, però noi siamo strani, ma c'è gente fuori d'Italia che veramente è più strana di noi, è successo, diciamo.
Noi salutiamo tutti gli uomini e le donne del mondo che ci ascoltano,
perché quando tentate una prima in banca non date qua carta intestata, chiedete prima, dite se quella è la banca,
che ah, se lo offre come servizio,
come tutto, servizio oppure okay, no, ecco, capito, capito, perché altrimenti cioè, non potete fare
bonifico, ce lo conto furto, capito,
sì, sì, non potete fare
no, rapine, grazie,
ecco, ecco, voglio dire, fondamentale,
effettuiamo, va bene.
Però a me queste notizie mi ricordano molto molto i vecchi film di Ermonezza, no? Con l'ispettore Giraldi, la banca è scritto chiuso per rapina, mi ricorda un po' quei film là.
Non ha messo a cattare niente. Idiamo ai nostri amici cavoli, no? Con Squonk, Tagalai e Time. Prima di fare tomare te Squonk, perché Tagalai e Time, com'è questi due nomi, appunto, e quanto sono diversi i personaggi di Kaun, si discostano da Sena e Daniela. Chi inizia?
Inizio io?
Vai.
Allora, Time, il nome Time è nato perché io ho una difficoltà con il tempo, cioè nel senso che sono una ritardataria cronica e allo stesso tempo ho imparato anche a sfruttare i minuti in maniera molto proficua e quindi ecco, tra i miei amici e tutte le persone che mi conoscono sono famosa per fare tutto di corsa e essere in ritardo, quindi un po' c'è questa la parte ironica.
Quindi il tuo nome è Time, giusto?
Tempo
in inglese,
esatto. Okay. E poi perché ho sempre dato importanza al tempo che viviamo, quindi penso sempre che ci sia un tempo per fare tutto e quindi sì, ho voluto dare questo significato più che altro, nel senso che io sono una persona che fa tantissime cose e la domanda che mi fanno di più è: ma dove trovi il tempo?
La fanno anche a me qualche volta, quindi siamo.
Però l'ho sempre trovato, insomma, per le cose in cui credo che mi piacciono trovo il tempo volentieri e quindi ecco, secondo me era il nome perfetto per iniziare questa nuova avventura. E niente, mi rappresenta proprio alla grande, non pensavo, però mi rappresenta. E mi sento Time, tant'è che quando le persone comuni, i famosi babbani, mi chiedono
che è?
no, mi chiedono qual è il tuo nome, magari per presentarci io vorrei dire sempre Time invece che Serena, però non lo posso dire,
no,
diciamo.
Infatti, non guarda, anche il nome tuo, una volta ogni tanto, perché, non sempre.
Insomma.
E quante differenze Serena da Time, oppure ha dei punti in comune, hanno?
No, adesso tutti in comune i punti, cioè a parte che purtroppo nella vita normale bisogna mantenere un decoro e questa è una cosa abbastanza triste, invece nel mondo clown questo non lo devi avere perché puoi fare liberamente tutto ciò che ti pare sempre rispettando l'altro, invece magari nella vita naturale, nel mondo del lavoro o nelle situazioni più istituzionali devi sempre mantenere un profilo serio e io fatico tantissimo e quindi ecco, questo magari è la differenza.
Invece Daniela, stessa domanda, quanto c'è del tuo personaggio clown in te come persona?
Allora, c'è tutto perché comunque
tu sei puntuale o sei italiana?
Non lo so, dipende, per cui è proprio prendere la filosofia del vivere in positivo, quanto mi ha aperto e quanto mi ha dato follia e voglia di vivere è un'esperienza che bisogna assolutamente fare. Certo sono molto cambiata su molte cose, esempio ho una passione che è la musica, prima suonavo jazz, adesso mi ritrovo a fare musica elettronica. Per cui
poi se la spieghi questo cambio.
Qualcosa di strano sta succedendo.
Di solito uno fa il contrario.
Esatto, però ecco, è che tutti i giorni sia perlomeno provarci di vivere col sorriso.
Assolutamente.
E questo risposta. Sempre, il naso sempre al collo.
C'è anche Squonk. Mi provvedo, no?
Sì.
Tra poco c'è un sogno nel cassetto, non obiettivi, no? Però sono nel cassetto di provvedo. Fra un anno mi piacerebbe
arrivare a?
Allora, di sogni, di cose che bollono in pente, che bollono, bolliscono, oddio. Io scusate, ma ho dormito poco perché c'ho il bimbo piccolino che mi fa.
Giacomo.
Sì. Di cose che stanno in pentola,
okay.
Sono, veramente.
No, però a Bollo non andava bene. Potevi fare come a 7:30,
no, bene. Sapete che c'è, sono quelle reminiscenze delle scuole elementari. Esatto, allora esatto. L'ho detto bene. Comunque, di cose che bollono in pentola ce ne sono veramente tante. adesso stiamo un po' in quella fase organizzativa in cui ci troviamo a un attimo in quelle, a sbrigare quelle questioni burocratiche che, dalle quali devi passare, insomma, che ne so, dal codice fiscale a tutte quante queste cose che ti mandano all'agenzia delle entrate, alla regione, eccetera. Però insomma il nostro sogno è di cercare di andare all'ospedale, di andare a iniziare a fare il servizio nell'ospedale di Orvieto quanto prima. Noi adesso dal mese prossimo, sicuramente prima di Pasqua, abbiamo questo obiettivo di andare in casa di riposo a Orvieto, la casa di riposo Residenza Protetta San Giorgio. Perché questo? Perché la clownterapia comunque si rivolge ai bambini dagli 0 ai 99 anni, se non anche più. Quindi sicuramente anche più.
Abbiamo anche incontrato più.
Anziani. È vero, fino a 100, in casa di riposo a Orvieto c'era una signora di 103 anni. Quindi anche oltre i 99 anni, e sicuramente per gli anziani, come raccontava prima Luca, anche in tutte quante le parti del mondo, insomma, vivono una fase della vita delicata, e insomma noi ci rivolgiamo anche a loro, a cercare di passare dei momenti piacevoli con loro.
E rimango con Andrea per il prossimo break musicale. Ci vuoi presentare, sì, i prossimi due pezzi che ci hai
portato?
Allora,
mi pare che ho portato, sì, qualcosa di
faccio vedere.
Ho portato un paio di pezzi che utilizzo personalmente durante la mia attività clown. Ho scelto Chet Hopkins perché è un grandissimo musicista. Lui era un interprete, dovete sapere, mi parte proprio da, sì, perché anche me
ti vedo tanto. Che ti sei un attimo
passato, mi appassiona veramente tanto. Perché lui praticamente da bambino aveva una malattia ai polmoni, viveva in un contesto poverissimo. Lui infatti disse nella sua autobiografia, scrisse che solo nel 1940 aveva saputo che in America c'era stata la Grande Depressione nel 1929, tanto era povero perché intorno a lui non c'era proprio nulla. E lui disse che da piccolo doveva dormire su una poltrona per forza in piedi perché aveva questa malattia ai polmoni, e si addormentava tutte le notti abbracciando una chitarra, che era il suo grande amore. Poi crescendo ha messo su uno stile tutto suo che adesso ascolteremo, ed era silenziosissimo, girano voci di persone che andavano a trovare a casa e lui stava suonando ma non si sentiva niente in giro, però era proprio silenzioso. Oppure quando si comprò la prima chitarra elettrica, però non aveva la corrente in casa per poterla attaccare, era un personaggio veramente innamorato della musica e di quello che faceva. Adesso ce l'ascoltiamo, pezzi che ricordano un po' il mondo clown, però proprio interpretati da lui.
Okay. A dopo.
A dopo.
Eccoci qua, sempre in diretta su www.telefonica.com. Fino agli 17, adesso tanta, anzi si esibiscono.
La prima volta che da una cabina telefonica, anziché una telefonata, parte un pezzo musicale. Quindi,
pronti?
Quindi ce ne andiamo in campagna con una breve tamburriata.
Vai!
Vi faccio sentire.
Piccoli strumenti,
castagnette.
No, lo sapevo,
un
ma
po'
non
di abitudine non è difficile, sono un po' diverse dalle nacchere, perché molte le chiamano nacchere.
Sì, io istintivamente avrei detto nacchere.
In realtà sono, le nacchere sono piatte, queste sono un po' più bombate, cioè maschio e femmina, che hanno due suoni leggermente diversi. Non è difficile, ci vuole un po' di allenamento, perché a differenza delle nacchere, insomma, il movimento del polso che fa, non si chiude la mano per suonare la castagnetta, ma si spinge col polso a sbattere sulla parte, insomma, superiore del polso. Però è semplice. È difficile suonarla a tempo, quella è la parte più difficile del corso di tamburriata, perché...
Anche le castagnette, il paese che vai, il modo di suonare che trovi, forme diverse che trovi. In Campania sono in quel modo, sul Gargano sono a più piccoli e più grandi, suonati in un'altra maniera, e sono, fanno parte poi di tutta quella famiglia di piccole percussioni. Conosciamo, le più famose sono le nacchere spagnole, ma in spagnolo si chiamano castañuelas, quindi è la stessa origine,
la stessa famiglia
della
in cabina si suona anche.
Sì, in cabina telefonica
si suona anche.
Si suona, ma se vuoi telefonare non venite qua perché non c'è.
Non ci sono i telefoni.
Esatto. Suona il tamburo invece, questo tamburo.
Sì.
Quante...
Ma è tutta questione di come si dice, di allenamento e di tecnica.
Di postura anche.
Quello che dico sempre ai miei allievi, a chi si approccia, io tengo proprio la parte di tamburello dedicata, insomma, nell'associazione, quindi insegno le varie tecniche. Con me quest'anno abbiamo arricchito con altri due insegnanti. Dico sempre che non pensate che quello che vedete è frutto di poco lavoro, cioè ci vogliono, insomma, anni, però diciamo noi diamo un input, e è tutta una questione di equilibrio di forze tra la parte destra e la parte sinistra, insomma, fondamentalmente, anche di posizione, di impostazione.
E la lingua, si trova in difficoltà con il napoletano?
Allora, io vengo da una regione, cioè io vengo dal Basso Lazio, che comunque è una terra di confine tra il Molise, la Campania, l'Abruzzo, e noi fino agli anni 20 siamo stati provincia di Caserta, la famosa alta terra di lavoro, quindi con il napoletano non tanto. Le altre le ho piano piano imparate, studiate, mi sono fatto consigliare da persone del luogo, che fortunatamente vivono qua a Perugia, quindi è più facile contattarli per quando ci si approccia a un testo. Perché quello che dicevamo prima, la tradizione orale si è potuta anche mantenere, perché qualcuno ha anche scritto delle parole, però bisogna vedere poi che cosa ci rapportiamo, insomma. Il dialetto è diverso da città a città, se prendi Ponte San Giovanni e Perugia Centro, sono due realtà dialettali diverse.
Esatto,
quindi immaginiamo anche la stessa cosa, e mantenere un certo tipo di dialetto, come il fatto che il dialetto sia evoluto, quindi il dialetto di 50 anni fa non è il dialetto di adesso, che ci sono tanti influssi diversi, quindi è capire un po' e abituare un po', come tutte le cose, il suono a quella lingua, quel dialetto, insomma.
E la senti la differenza anche emotiva di un popolo piuttosto
che sì, nato,
cioè il pugliese o il garganico, rispetto a un atteggiamento diverso?
Sì, nel senso, comunque c'è una loro, diciamo, la volontà comunque di tramandare, di conservare, da un altro punto di vista, cioè, quindi comunque...
No, proprio come spirito di...
Ah, sì, certo, per me ci sono
il campano,
delle tarantelle più che personalmente mi piacciono
di più,
altre di meno, insomma, ma è una questione proprio di gusti personali. E tutte tanto parlano d'amore, o amore disperati o amore ricambiati.
Parliamo e si parla.
Mi avete convinto, voglio fare un brano metal con sonorità del Gargano. Mi avete convinto.
Adesso non ti.
C'è chi si è spinto. Un gruppo di esempio della tradizione che va avanti sono i Nidi d'Arak. I Nidi d'Arak partono dalla tradizione della pizzica nel Salento, e da quello sono andati verso il rock.
L'elettronica,
quindi sì, loro sono proprio
ci sono
degli esponenti
del mondo
pop.
Mi viene in mente Soul Sound System, mi vengono in mente, non mi ricordo il nome adesso, però il brano si chiamava Curre Guai all'Officina.
Non trovo in posto, ho capito. Paolo, insomma, andiamo con una canzone.
Sì, lo presenta Pen Paolo di Ivano Fossati.
Sì, è una delle, tra l'altro, uno dei testi che Luca cita nel suo romanzo, che contiene non soltanto allusione alla letteratura, ma allusione anche alla musica. Un brano, direi una pietra miliare della nostra musica leggera e impegnata. La vuoi presentare tu?
Sì, questo è un brano a cui sono molto legato e mi è sembrato necessario inserirlo nel testo, perché, come accennavo prima, noi siamo stati dei migranti, e in fondo è un po' è caratteristico dell'identità di ciascuno di noi mettersi in viaggio per trovare un senso, scoprire un tesoro. Nel nostro caso è stato un bambino, è stata anche la nuova identità della nostra famiglia, e ci ha molto arricchito questa esperienza e ci ha insegnato a guardare all'altro come un fratello, ma non retoricamente, perché qualcuno l'ha fatto con noi per primi. Noi siamo stati ospitati da una signora che è stata la prima nonna di Matteo, e questa persona ci ha trattato esattamente come noi oggi vorremmo trattare
la casa,
tanti
ragione,
i commenti si sprecano bene, molto bene,
i tanti stranieri che poi stranieri non sono solo quelli che vengono da un altrove geografico, anche da un altrove esistenziale che ci circondano e dei quali ci sentiamo responsabili. Questa è un'esperienza che, tra le altre grandi verità, ci ha regalato anche questa. E questa canzone rappresenta questa intuizione, questa esperienza. L'altro è un fratello che guarda il mondo, e noi vorremmo insieme a lui scorgere un orizzonte di speranza, nonostante tutto.
Sì, più un po' facciamo adesso anche
noi. Ivano Fossati, mio fratello che guarda il mondo.
Allora.
Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Thank you. sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo? Il mondo non somiglia a te, mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore gli altri, prima o poi si traccerà.
Eccoci qua.
Tornati in studio per l'ultima parte, direi.
Siamo,
siamo alla frutta, l'ultima mezz'ora, il rush finale, in coincidenza con la Milano Sanremo che sta arrivando in questi minuti.
Passa anche qua.
Passa anche qua, ovviamente, sì, vicino alla cabina telefonica.
Abbiamo detto a cabina.
Sintonizzate su Rai 1 e ci vedrete trasmettere.
5 coi noi e 5 ai natori. Siamo anche presidente.
Esatto, esatto.
Attenzione. Dopo aver sentito, vediamo la canzone Ivano Fossati.
Ivano Fossati, mio fratello, che guarda il mondo.
Meravigliosa, veramente.
Meravigliosa.
Scatenate, ragazzi, per i nostri ospiti, ultime domande.
Sì, l'ultimo fuoco di fila di domande.
Poi c'è domandone finale, ma quello ci sa.
Il temutissimo domandone finale di Nicola.
Tipo che vuole essere milionario già i Scotti. Anche qua c'è.
Io volevo, prima che ripassiamo la parola ai nostri amici VIP, d'accordo?
Grazie. Guarda, una pausa perché si era sentito la propria posta. Grazie per Paolo.
Quanto sei umile, Frag.
Prima di passare appunto la parola ai nostri amici VIP della, ai nostri clan di corsia, volevo che Luca ci introducesse anche una, le attività di un'associazione che al sistema, diciamo, delle adozioni internazionali è collegata, anche se non si occupa esattamente di adozioni internazionali. Un'associazione, tra l'altro, della quale, come già Nicola ha prontamente informato Luca, Luca tornerà in un'altra occasione a parlarci. Questa associazione si chiama Maison des Enfants Hollus e si occupa di fornire supporto di vario genere alle famiglie che intraprendono il viaggio impegnativo che diciamo avete condiviso tu, tua moglie e Matteo qualche anno fa. Ci vuoi brevemente illustrare gli scopi di questa associazione, per favore?
Sì, soprattutto loro si occupano di dare supporto ai bambini e alle famiglie, spesso soltanto le mamme, che combattono tutti i giorni per sopravvivere e quantomeno per vivere dignitosamente, che è davvero un'impresa. In una baraccopoli, ce ne sono tante, dei dintorni di Tana, che è la capitale del Madagascar, si trova su un altopiano a 1000 metri, c'è questa baraccopoli che si chiama Antomadinka e tanti bambini e tante famiglie, centinaia, gravitano intorno a questo centro che sostanzialmente cerca di realizzare una filosofia dell'accoglienza che è molto distante da quella che concepiamo in Occidente. Cioè noi, quantomeno io, immaginavo una povertà così televisiva dell'Africa da guardare con un occhio pietistico,
sì, quasi compassionevole, certo,
da soccorrere in modo episodico e senza sporcarsi troppo le mani, pacchi di cibo e magari soldi. Tutt'altra è la filosofia di questa Maison des Enfants. E noi abbiamo conosciuto le persone che ci lavorano, alcune italiane, alcune del posto, e sono persone appassionate, persone autentiche, preziose. Loro cercano di aiutare le famiglie a crescere questi bambini proprio come vorremmo crescere noi nostri. Cioè ci sono progetti di informazione sull'igiene, ci sono progetti sanitari, perché chiaramente lì la sanità non è pubblica, è privata, è inaccessibile. E ci sono soprattutto progetti che cercano di aiutare le famiglie a fare in modo che i figli frequentino la scuola, che è pubblica, ma per modo di dire, nel senso che pubblici sono gli edifici, come questa cabina telefonica. E qui dentro ci starebbe una classe da 50 bambini. Sì, sì, una cabina telefonica un po' più spaziosa, magari senza tetto, e senza lavagne, figuriamoci i nostri strumenti, le lim e così via. I bambini vanno lì, ma se vanno lì non lavorano, cioè magari non vendono cose per strada o non chiedono l'elemosina. Soprattutto per andare lì c'è bisogno di soldi per le scarpe, il quaderno, la penna, qualunque cosa, e tutto è un miraggio. Si cerca di fare in modo che questo miraggio diventi una realtà, e si cerca di fare in modo che queste famiglie possano crescere i bambini in modo completo. In questi luoghi i bambini possono fare merenda, possono giocare, perché anche a questo hanno diritto. Noi immaginiamo che i poveri abbiano diritto, se va bene, se ci gira, a sfamarsi, e invece i poveri sono persone che hanno diritto a una vita dignitosa, sì,
come se non dovessero mai ridere, di fatto, esatto. No, dovessero, non avessero diritto a nient'altro se non alla sussistenza nuda e cruda, certo.
E attraverso una collaborazione anche semplice, magari anche sporadica, ci sono anche le adozioni a distanza, però è possibile anche collaborare in modo più occasionale, neanche troppo impegnativo. So, 15 euro al mese è un pasto al giorno per i bambini di questa bidonville, 10 euro al mese visite pediatriche per 100 di loro, 42 euro forniture scolastiche annuali per 5 bambini, adesso c'è anche una lotteria, il primo premio un iPad, insomma tante cose semplici, per noi davvero piccolo sforzo, e lì c'è un risultato grande, perché è un risultato in termini di prospettiva, cioè si investe sulla dignità dei bambini e delle famiglie, non è un'elemosina.
Mi hai fatto venire in mente una cosa che mai commuota a me personalmente tempo fa. Parli di bambini che vogliono, hanno diritto di giocare, no? Pure persone hanno diritto di avere quello che abbiamo in parte anche noi. Quando parli di bambini, mi è venuto in mente la mia esperienza in Zambia di qualche tempo fa. Mi ricordo che andai su un orfanotrofio, dove non solo bambini piccoli, ma anche insomma, ragazzini che hanno avuto problemi o sociali, familiari, quindi insomma problemi personali, e non avevano le forchette. Noi in Occidente, le forchette è una cosa che, no, possiamo sempre averne. E uno è costretto a mangiare a buio, parli prima di dignità dei bambini, e con le mani, perché non hanno né forchette, né cucchiaio, né coltelli, e non c'è acquente. Parli di dignità dei bambini, delle persone, anche mangiare con una forchetta di dignità. Quindi è giusto, commenti per questo, no, dimostrare testimonianza che hai portato. Vuoi con i contatti dell'associazione?
Sì, si chiama MADE MADA. MADE sta per Maison des Enfants, e MADA è un'abbreviazione per Madagascar, perché è una lingua incomprensibile con parole lunghissime, si abbrevia molto. Anche sì. Tana abbrevia Antananarivo.
Antananarivo,
la capitale. Quindi mademada.org, poi magari torno a parlarne. Vorrei dire, è possibile che anche su YouTube si trovi, in ogni caso, ma sempre colpito il video di una bambina che poi abbiamo conosciuto dal vivo, che è stata intervistata nell'ambito della promozione delle iniziative di questa associazione. Questa bambina diceva di essere grata all'associazione perché poteva andare a scuola. Una bambina che va a scuola a piedi, mangia una volta al giorno se va bene, spesso il suo pasto è la merenda che si offre nella mensa delle strutture di questa associazione. E lei diceva: da grande voglio fare la maestra, che era il mio stesso sogno di quando ero piccolo. E ho visto nei suoi occhi la stessa luce che c'era nei miei e la stessa dignità che c'era del mio sogno. L'ho sentita veramente molto vicina a me.
Bella testimonianza, sì,
senza parole, davvero senza parole.
Ha detto
parole.
Tutto.
Ha detto tutto. Abbiamo collaborato con la musica scelta dai ragazzi Tarantacci.
La presenta
Luca
Pizzicagnavata. Diamo un suggerimento.
Ah, pensavo te, come mai questa scelta così aberrante da parte tua?
Vabbè, dai.
Allora, il gruppo è Canzoniere Greganico Salentino, che ormai è conosciuto in tutto il mondo. Hanno vinto il World Music Award della musica popolare l'anno scorso.
È la prima volta che succede che un gruppo popolare italiano vince questo tipo
premio,
di premio.
Questo premio della musica insomma popolare. Ed è una pizzica appunto indiavolata, sentirete il perché indiavolata. E quindi
però in studio cambia, indiavolata, voi state cambi, non indiavolata.
La cabina telefonica,
una cabina scoppia, quindi,
in una piazza, quindi immaginate l'estate, una piazza del Salento con le persone. Insomma, sia per il ciclo della notte della Taranta, ma anche in altri concerti, e immaginate dal palco che esce questo tipo di musica.
Ah, sentiamo, curiosità, vai, a dopo. We'll be right back.
che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Se guardi bene, ce l'hai di fronte. Fuggi anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti sto di fronte. Se parli piano, ti sento forte. Quello che
adesso spieghi per chi era questa canzone.
Per una delle nostre spettatrici che qua in studio, Sara, che mi ha detto mi piace Mammeta, da tempo c'è una fase, quindi piccolani.
E quindi gliel'abbiamo messa giusto solo metà, no? Cioè per fare questo torto.
Intanto mettiamo tutto
in onore di Ermal Ermal e basta. Giustamente si chiama Ermal Meta, quindi metà canzone, mi sembra giusto. Siamo tornati su
www.abbiamo.com.
Ricordiamo che siamo alla frutta, la trasmissione più ascoltata su radiofonica dalle 3 alle 5. Bravo. Abbiamo questo grande primato, e lo rivendichiamo sempre.
Però per poco,
per poco.
17, poi
esatto.
Poi Unicanali con APH, giusto?
Esatto.
Cioè il mio programma che c'ha APH, appunto. E su una cabina.
E sulla cabina. Quindi bene, ora è il tempo di ricordare ai nostri amici VIP che vanno in corsia. Certo, Squonk. Time e Tagada.
Time chi Dagada. È però?
Dagada. Perché allora ho scritto Tagada?
Che ti ho detto io per sbaglio.
Nicola, è colpa di Nicola, Allora ho scritto Tagada, Tagada. Bene, quindi ci voglio ricordare i loro contatti.
Assolutamente.
No, perché esatto.
Allora, no, contatti. Ma volendo possiamo anche dare tutti quanti i nostri personali, perché siamo pochi, però sappiate, ve lo diciamo adesso in anteprima, per gli orvietani e tutti quanti i limitrofi che ci stanno ascoltando, che a novembre ci sarà un corso per diventare clown di corsia a Orvieto.
Bravo.
A breve nella nostra pagina Facebook, Clown VIP Orvieto, dove VIP non vuol dire che siamo troppo importanti, ma viviamo in positivo, è un acronimo dei tanti che ci circondano la nostra vita. Nella nostra pagina Clown VIP Orvieto praticamente teniamo aggiornati tutti quanti con le nostre attività e anche quella del corso base.
Un consiglio a chi volesse fare il corso, no?
Sì, allora...
Un consiglio come affrontarlo?
Ma in realtà non mi sento di dare grandissimi consigli, è solo che è una cosa che uno deve desiderare di fare. Quella là penso che sia la base di qualsiasi cosa tu faccia nella vita. Se tu desideri di metterti in gioco in questo campo, come con qualsiasi altro volontariato, sei il benvenuto. Sappi comunque che contiamo su di te, nel senso che se vuoi fare il corso e diventare clown, poi ti aspettiamo che vieni in ospedale, per cui devi avere un po' di disponibilità.
Detto qui sembrava una minaccia, ti aspettiamo in ospedale. Comunque.
Io vado da
sotto casa. No,
basta che ti aspettiamo sotto casa, caro clown.
Fino a che non ti ci mandiamo, perché certe volte si dice
E aspettiamo la radiofonica anche.
Sì, sì. Adesso col tempo, sicuramente avremo modo di distrarre. Ecco. Di rimetterci.
Bravo,
di rimetterci. Mi sono dimenticato quello che stavo
con il tempo. Avete possibilità di rimetterci.
Di tenerci in contatto. Ah, poi abbiamo solo registrato il sito web, però a breve ci sarà viporvieto.it.
Bella novità. Io volevo andare un attimo dall'alter ego di Swank, ovvero Andrea sì. Che, correggimi se sbaglio, tu sei stato conduttore di un programma un po' come il nostro. Volevo andare da te e chiederti, uno, la tua esperienza com'è stata, e due, tu sei padre di due bellissime creature.
Sì.
Con che musica le crescerai con le creature?
Allora, diciamo che sì, sono stato conduttore per 5 anni in un programma radiofonico musicale. Era un programma dedicato al progressive, che è andato in onda su diverse radio, anche qui su Umbria Radio, è andato in onda per un paio d'anni, se non ricordo male. anche su Civita Castellana, perché io prima abitavo lì. Diciamo che è un'esperienza che per il momento si è chiusa per motivi familiari, fermo restando che i contatti con la radio sono sempre molto vivi, è una mia grande passione, anche con le persone che la fanno ancora mi piacerebbe poterci ritornare un giorno, anche poterla trasmettere ai miei figli, una qualsiasi passione, pure che non dovesse essere quella, fargli vedere che nella vita c'è la passione, quella è una cosa, è una cosa fondamentale per me. Come li sto crescendo, esatto. chissà che cosa ascolteranno. Io non lo so, quello più piccolo l'altra sera ho scoperto che c'è una grandissima passione per Black Dog dei Zeppelin. Bello, per addormentarsi.
Cavolo.
Per addormentarsi.
E la mattina che
Metallica la mattina per svegliarsi.
No, ci voleva proprio qualcosa per farsi sentire oltre gli urli appena iniziato Bonzo Bonham a martellare con la sua batteria, subito lui si è calmato.
Insomma, sarà un batterista. Io
sì, oppure nella pancia, mi ricordo con Olivia, la prima gli mettevo le cuffie con i King Crimson.
Bellissimo. il mio nascituro spero sia batterista, perché il mondo ha bisogno di batteristi. Sono sempre
la minoranza. Quella è una mia grandissima, un'altra mia grande passione che aspetta che i bimbi crescano. C'è sempre la batteria chiusa in garage. Esatto. Uscirà. Spero di lasciarla
Nick, tu prepara la domanda fatale.
Prima facciamo.
Esatto, un ultimo giro. Allora, loro ci hanno ricordato le loro ultime iniziative, no? La preparazione del sito internet è molto importante. Sì. Ricordiamo che possiamo trovare sia a Papao sia C'era una volta in Madagascar su Amazon, per coloro che volessero acquistare questi volumi. Io vi consiglio personalmente il romanzo, perché ho avuto anche il piacere di presentarlo, quindi l'ho letto più volte e devo dire che è una lettura oltre che edificante, molto gradevole. Chiaramente non abbiamo avuto tempo di leggerne altri brani, che sono anche piuttosto divertenti, oltre che impegnati e dotati di una certa profondità come quello che vi abbiamo proposto. In modo particolare ci teniamo a ricordare che il denaro incassato dalla vendita di C'era una volta in Madagascar viene interamente devoluto proprio all'associazione di cui ci ha parlato Luca, cioè Maison des Enfants Onlus. Quindi si può conciliare appunto l'amore per la letteratura con un gesto che abbiamo più volte ribadito è opportunamente solidale. Ora, a questo punto, è anche il caso che
i contatti
esatto,
vostri,
tarantarci, ci ricordi
gli
dove
futuri. Futuri.
Seguite la musica del tamburo e quali altre
anche eventi che fate prossimamente.
Seguite la musica del tamburo, ma anche seguiteci sui social, quindi Facebook, la pagina Tarantarci Perugia. Abbiamo inaugurato Instagram, poi il sito internet nostro, che è tarantarci.blogspot.it. E per i prossimi appuntamenti do la parola a Daniela, perché è proprio sabato e domenica, venerdì e sabato prossimo.
Lei parla con la vicepresidente?
Sì, con la segretaria.
La segretaria, scusa.
Lei la consigliera.
Consigliera. È uguale.
Tu sei presidente e vicepresidente?
Lei è la vice, sì.
Perfetto, dopo abbiamo chiaro, ok.
Quindi prossimo venerdì e sabato, prego.
Allora, prossimo fine settimana ce ne andiamo in Calabria, o meglio, portiamo la Calabria, o un pezzo di Calabria, in particolare della zona della Spromonte Meridionale, lo portiamo qua a Perugia. Ci verranno a trovare suonatori e danzatori da un'area particolare della Spromonte, che è la Valle del Sant'Agata. In particolare arriveranno da un piccolo paesino vicino Reggio che si chiama Cataforio, dove 30 anni fa qualcuno che si chiama Peppinata ha avuto l'idea di fondare uno stage itinerante dedicato proprio a questo tipo di tarantella, che è fortemente presente ancora in questo territorio, e portano questi suoni qui a Perugia, che per noi è un regalo. Di averli.
Ti sento emozionato un po'.
Sì, lo sono, perché io sono un paio d'anni che vado giù, io dico in pellegrinaggio da loro, perché è un luogo dove ancora il suono è rimasto esattamente come
tanti anni fa,
come era nel passato, come loro a loro gli è stato tramandato, e come loro a loro volta lo tramandano ai ragazzi, a chi va a trovarli, ma soprattutto a chi lì vive. Cioè, è impressionante vedere i bimbi che magari neanche parlano, ma ti intonano la nota della zampogna o prendono il tamburello e suonano, vanno da papà che gli impongono di suonare l'organetto. Cioè, è un po' quasi anacronistico come come situazione. Quindi. E quindi le avremo a Perugia, facciamo una due giorni quindi dedicata a questo tipo di tarantella, perché poi in Calabria, come in tutte le regioni del meridione, tutte le danze tradizionali sono tutte tarantelle, però poi non solo ogni regione ha le sue, ma ogni regione ha tante accezioni, quindi in Calabria ci sono diversissime forme di tarantella, certo, che cambiano tantissimo dall'Aspromonte al Pollino o alla zona centrale. E la stessa cosa in Puglia, la stessa cosa in Campania, dove le tamuriate sono tantissime e sono legate spesso a feste legate alle Madonne, e cambiano i suoni, il modo di suonarle, il modo di ballarle in modo estremamente radicale. Okay. Quindi niente, vi aspettiamo.
Venerdì e sabato.
Venerdì e sabato. Venerdì saremo a San Terminio per il primo laboratorio di danza, e invece il sabato ci spostiamo tutti quanti a Ponte Pattoli, dove faremo, oltre a un laboratorio di danza, anche quello legato agli strumenti musicali. In particolare, oltre all'organetto e al tamburello, ci sarà un laboratorio dedicato alla lira calabrese, che è uno strumento che non si conosce, che esiste praticamente quasi solo nel bacino del Mediterraneo. In modo particolare la lira c'è quasi solo in Calabria, c'è quella cretese, che è un'accezione ancora diversa.
Quindi venerdì e sabato prossimo.
Sì. Sabato, a seguire a quello, la parte che più interessa a me, la cena e la festa dopo.
Che la cena sarà calabrese, ovviamente.
Forse vengono a fare un saluto per la cena a casa.
Quindi sarà macrobiotica, immaginiamo, non piccante.
Leggera macrobiotica.
Con parecchi prodotti che arriveranno da giù, stiamo organizzando il trasbordo dal
punto di contatto
famoso pacco da giù.
Mi dovete promettere una cosa, che lui deve mangiare solo riso e pollo, perché è la dieta. Gli ho fatto la schedina dalla palestra oggi.
Riso e pollo non sono previsti dal menù. Insalata con l'anduia.
Non friggono mai,
un po' di verdura calabrese.
E poi post cena però si smaltisce, perché ci sarà la festa a ballo, quindi faremo rota, si suonerà e si soprattutto ballerà.
Noi domandone finale.
Andiamo nell'ultimo break, un minuto poi e mezzo, torniamo
con domandone finale. Preparatevi,
questa scelta da Monk e Giacomino sempre, Sting e Shaggy, Just One Lifetime.
E poi c'è domandone, vero ragazzi, proprio. The time has come, the world has said, talk of many things, ship and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Life are the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you have a whole heap of money. And that's why we spread love in the community. You could be a small man or a celebrity. You could live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sting, come sing out for everybody. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. The planets turn in retrograde, the moon seems to have fled.
Allora Nick, siamo proprio agli estremi.
Quindi domani pronti?
Sì, sì. I nostri concorrenti hanno già le cuffie, ce l'hanno da due ore, ma sono preparati diciamo da due ore al domandone finale.
Mettiamo
musica
di chi vuoi.
Subito, allora, eccoli qua.
Ecco, allora. C'è la musica, anche la musica sotto
fondo. Di chi vuole essere la frutta, che è questo gioco a premi molto interessante.
Io ho un po' paura,
Iniziamo, lo so,
fai bene.
Sono pericoloso, lo so. Sono
fai bene.
Che si vince?
Cosa si perde?
Il tornare qua in radio gratuitamente, no? Tanto,
esatto. La cena offerta da Fragolino.
No, stasera. Nicola offriva cena, sei tu a fare cena, giusto?
Lui. Ma che è Pink Floyd?
Sì.
Time.
In omaggio a Time, che però non verrà, non verrà agevolato.
No, infatti. Per Squang, Dagala e Time.
Sì.
Che cos'è?
Con un avverbio per te.
O un'interiezione, una preposizione articolata, no? Con un aggettivo.
Il naso rosso.
No. Che sarà facile.
Chiedo l'aiuto da casa.
Non c'è.
Chiedo il 50-50.
Non c'è. Rispondete.
Allora chiedo. Allora, no, il naso rosso. Il naso rosso è uno strumento.
Perfetto.
Ottimo.
Dagadà.
Empatia.
Empatia.
Time.
Modo di essere.
Ok, benissimo. Adesso fai tu.
Bene, chiediamo a Luca. Luca, con un aggettivo.
No, lui è più difficile, professore.
Allora, Luca, con un epiteto raro e possibilmente caduto in disuso nell'italiano corrente.
Con una particella pronominale.
Che cos'è per te la letteratura?
Letteratura
cito a questo punto, stando in tema,
vai.
Come dice Naldo Affinati, vita di vita.
Vita di vita.
Che cos'è? È appizzica.
Dopo questa che...
Che cos'è, caro Luca? Scusate, ma abbiamo i nostri fogli di servizio. Che cos'è, Luca, per te, con un sostantivo o un aggettivo a tua scelta, la tradizione musicale che mantieni in vita?
La lingua con cui siamo nati.
Radice e passione.
Espressione.
Bravissimo. Complimenti. Applausi. Visto che domandone mi finisce. Sono stati bravi. Qua a terra.
Stramazzo per terra, non trovo.
Abbiamo vinto la bici con cambio Shimano.
Sì, e la cena offerta da
Vaso cinese.
Allora, Nick,
siamo arrivati alla fine.
Alla fine proprio estremi.
Ringraziamo tutti praticamente di qua di Luca, Vippo Vieto,
un saluto a tutti quelli del selettivo. Un saluto speciale lì per lì, che mia
pubblico.
Moglie.
Ringraziamo il nostro gruppo d'ascolto di oggi. Che
faccio al pubblico là sotto.
Claudia, grazie. A tutti che ci hanno ascoltato via web,
ricordiamo che
aspetta.
Esatto, quindi ringraziamo appunto ancora una volta
i signori fuori della cabina che aspettano.
Tarantarci, Luca Bitone, appunto Sip in corsia, perché oggi siete stati dentro la cabina, quindi siete diventati Sip in corsia. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, 30 marzo, dalle 15 alle 17 su www.radiofonica.com,
unica radio con AP.
H,
quel PH. Quanta gente ci sarà sabato prossimo?
Io non ci sarò, lo preannuncio già. Sarò in missione all'estero.
Tu ci sarai?
Io ci sarò.
Tu di qua ci sarai?
No,
perfetto, grazie. Una risposta sintetica, Maria.
Quindi trasmetteremo da un hangar desolato la prossima settimana.
E vi lasciamo, grazie a tutti. Buon weekend e buon sabato. E alla prossima. Vi lasciamo con
Yarko Superstar, la nostra canzone di chiusura. Goodbye.
Ciao.
A presto,
ciao.
Buona gana.
Ciao.